Flight mode on.
Flight mode on.
10.
全システム準備完了.
All systems are ready.
9. 8. 5 seconds to launch.
6. 5. 4.
Main engine start.
Main engine ignition.
Main engine start of HTV. And liftoff. Liftoff of the Japanese HTV cargo craft heading for a rendezvous with the International Space Station next Thursday.
Astronauticast, episodio 16 della stagione 4, invertiamo ogni tanto. L'ordine dei fattori, il risultato non cambia perché io sono sempre Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Milano, e qui con me c'è Paolo Amoroso.
Dal podcast Control Center degli Astronautica Studios vi saluta anche Paolo Amoroso.
E questa volta siamo in formazione completa, quindi passiamo agli studi remoti, partendo come al solito da quello del presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi, da quel di Erve.
Ciao a tutti da Marco, e questa sera ho leggermente con la voce indisposta, speriamo non dia fastidio, un saluto agli ascoltatori e agli amici.
Ma la tua voce è assolutamente affascinante come sempre, e sono pronto anche ad ascoltare quella del nostro sempiterno Luigi Morielli.
Ovviamente mi dai sempre del sempiterno, saluti a tutti da Carmagnola.
Sì, perché è una parola che ho usato la prima volta completamente a sproposito, ma mi ci sono affezionato. Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com è il suo blog, fonte di notizie spaziali tanto quanto il nostro Astronauti News, che è curato con maestria e bravura dal nostro team di articolisti basato su forumastronautico.it, il forum da cui tutto nacque. Ma non ci dobbiamo dimenticare del quinto partecipante della squadra di Astronauticast, il nostro Riccardo Rossi.
Ma sì, dimentichiamocene, come è successo la settimana scorsa non c'ero perché non ho potuto adeguarmi allo scrub della puntata, però sono tornato attivo.
Sì, ecco, allora partiamo da questo gancio che mi hai lasciato per dire che la settimana scorsa siamo scivolati di giovedì sera per una serie di motivi, perché le flight rules del podcast richiedono almeno 3 persone, ci siamo dati questa regola perché in 2 diventa un pochettino spento, e la settimana scorsa non riuscivamo a garantire con certezza 3 persone in diretta alla sera, e quindi siamo scivolati al giovedì, ma potrebbe essere che sposteremo al giovedì la puntata stabilmente, o quantomeno per opportuni valori di stabile, perché abbiamo peregrinato durante la storia della stagione 3 e la stagione 4 tra il martedì, il mercoledì, il giovedì. Vedo i nuovi che si alzano dalla chat, ognuno ha le sue,
alle sue giornate. Esatto, gente che si sta per suicidare a questa notizia.
Cioè, tutto, ognuno ha i suoi giorni preferiti. Sono sicuro che un sacco di gente esulterà perché finalmente potrà ascoltare Astronauticast in diretta. Bene bene, annunci logistici di posizionamento delle dirette, che probabilmente al 90% dei nostri ascoltatori che ci ascolta in podcast mentre va al lavoro o mentre fa la doccia non può interessare di meno. Ci sono magari delle notizie più succose di cui discutere, provenienti dal panorama aerospaziale e astronautico, ma magari anche qualcosa di più terra-terra, come la nostra associazione. Marco, c'è qualcosa di istituzionale che ci devi comunicare?
In particolare no, tranne il fatto che, diciamo, oggi Paolo Nespoli ci ha regalato, indirizzandolo alla mia utenza Twitter, ma rivolto poi in realtà a tutti gli amici che ha incontrato in questi mesi, un bello scatto della città di Lecco dall'orbita, quindi mi sento tranquillamente di estenderlo a tutti gli amici dell'associazione e anche a chi collabora con ISA. Intanto noi stiamo continuando con Gianpietro, conosciuto anche come Mr. Modesty, a lavorare nelle scuole del territorio per preparare altri collegamenti radio con la stazione spaziale. Sta arrivando Verano, stanno arrivando altri comuni dei dintorni del paese di Paolo, quindi saranno particolarmente interessanti, non che gli altri non lo siano, ma quantomeno qui abbiamo una contiguità territoriale. Per il resto, in preparazione, esatto, Astronauti News cartaceo, e cominciano già a girare voci con gli enti locali di Lecco per la preparazione di Astronauticon 6 a novembre del 2011. Quindi probabilmente poi, quando ci sarà qualcosa di concreto, arriveremo con la reportistica. Comunque no, anche su questo fronte la settimana è stata abbastanza tranquilla e non ci sono grandi notizie neanche sul fronte dell'associazione ISA.
Intanto stavo guardando su Astronauti News, appunto tu hai menzionato i contatti radio di Paolo Nespoli, questa volta non c'entra nulla ISA, ma come la settimana scorsa abbiamo dato l'annuncio di un contatto con una scuola, questa settimana è stata la volta di Belluno, il 25 gennaio, martedì, quindi sarebbe stato ieri.
Ieri.
Esattamente ieri, Paolo Nespoli ha avuto un contatto con la scuola. Adesso sto cercando il nome, è l'Istituto Comprensivo Marco D'Amelo, magari qualcuno ci ascolta, lo salutiamo, speriamo che sia andato tutto bene. Sinceramente non mi sono arrivate notizie di sorta, quindi suppongo che abbia funzionato tutto come previsto, e anche un altro gruppo di ragazzi abbia avuto questa straordinaria possibilità di parlare con gli astronauti, con un astronauta, in particolare un astronauta italiano attualmente nello spazio. Sì, stavo guardando la notizia praticamente in questo momento. Che cosa mi dite allora? Possiamo passare direttamente alle news?
Sì, possiamo passare.
Ok, allora recuperiamo la nostra scaletta. Mi pare che la prima l'abbiamo già parzialmente data la settimana scorsa, perché abbiamo dato l'annuncio del lancio in diretta. Non si tratta di una copertura completa e attesa come quelle che abbiamo in passato e speriamo di fare in futuro per lo Space Shuttle, ma abbiamo commentato i pochi dati che arrivavano relativi al lancio del Delta 4 Heavy da Vandenberg, il razzo più grande e pesante mai lanciato dalla costa ovest degli Stati Uniti. Non c'era molto altro da dire, perché all'epoca, ovvero una settimana fa, semplicemente abbiamo detto il nome del satellite, del payload, NRO L49, quindi un satellite segreto,
classificato.
Si dice classificato, la traduzione di classified è classificato?
Sì, anche nel gergo militare italiano.
Perfetto,
sì.
Allora, è classificato, e quindi non erano disponibili alcune informazioni chiave, ma come mi diceva prima Luigi, il satellite è praticamente stato messo a nudo dagli appassionati, giusto?
Già, è proprio così, è stato ovviamente sia seguito nell'orbita che è stata definita a 242 km per 1.008, orbita ellittica, quindi su una inclinazione di 97,9 gradi, periodo di 97 minuti, trasmette su una banda S su un canale Space Ground Link System, che è della come si chiama, dell'aviazione americana, e sui 2242,514 MHz, il nome è ufficialmente USA 224, ed è un satellite della serie Keyhole, sarebbe buco della serratura, perché è un sistema rilevazione ottica del territorio, molto, molto sofisticato, pare che sia fra i più sofisticati che siano mai stati prodotti. E una curiosità è che questo progetto è nato dalle ceneri di un vecchio progetto che è il FIA, Future Imagery Architecture, che era un progetto nato a metà degli anni 90 e che nel 2005, nonostante non avesse ancora prodotto neanche un grammo di hardware, aveva già speso oltre 15 miliardi di dollari.
Se li paragoniamo con un'altra notizia di oggi, che è quella dei nuovi conti del James Webb Space Telescope, direi che è un numero che salta decisamente agli occhi.
Beh, in effetti sì. E comunque invece poi cambiato questa cosa, sono passati su questo sistema di satelliti che effettivamente però sono stati costruiti, e è già il secondo che è stato lanciato, perché ne è stato già lanciato uno, non so se uno o due anni fa. Quindi ovviamente le cose militari, come si dice, evidentemente ci sono anche molte dispersioni, molto finta di lavorare, nel senso che i fondi vengono reindirizzati in maniera non così chiara, ecco.
Sì, ma non si è mai che sinceramente, ecco, io non mi spingerei a dire che si lavora per finta, però forse la ricerca dell'efficienza è molto molto meno sentita nell'ambito militare.
Ma sì, ma penso che anche sia una questione di reindirizzamento dei fondi, perché su determinati progetti molto probabilmente non possono dire chiaramente che i soldi vanno lì. Quindi vengono stanziati in altre cose e poi vengono dirottati internamente nella parte segreta di tutta la parte del bilancio.
L'altra parte della 51 costa tenerla nascosta.
Ah beh sì, no, quello sicuramente. E comunque di fatto io militare ero nella parte non svelo nulla di comunque c'era anche dovevo sottostare a giuramento di non divulgare, però non dico nulla di particolare.
Sarà in prescrizione ormai, no?
Come?
Sarà in prescrizione se anche hai divulgato qualcosa.
Sì, no, ma vabbè, ma la divulgazione adesso questo è abbastanza pubblica come divulgazione, no, però dicevo semplicemente che quando io vedevo i conti che passavano, perché io nella programmazione finanziaria della regione militare nord-ovest, e vedevo spostamenti di soldi che non mi spiegavo e neanche cercavo di spiegarmi, perché in effetti capivo che in qualche modo venivano recuperati per altre operazioni, quindi io non sto svelando nulla di particolare se non confermare che appunto in questi 15 miliardi di dollari molto probabilmente hanno sviluppato anche altre cose o hanno aiutato altri come dire, progetti che evidentemente erano più importanti dal punto di vista della difesa nazionale americana.
Beh, alla fine sì, quando ci sono in ballo le cose segrete si vede un po' quello ai morsetti, riesci a vedere quanti soldi escono, entrano e vedi, riesci a vedere qualcosa di quello che esce, ma poi come questo vengono gestiti è un po'... non è dato sapere.
Infatti.
Io su questa missione invece vorrei segnalare l'attenzione dei nostri ascoltatori sul report fotografico straordinario che non era disponibile la settimana scorsa e che invece trovate sulle pagine del sito Space Flight Now. Basta andare in questi giorni, se ascoltate il podcast a ridosso di quando stiamo registrando è ancora in prima pagina, andate di corsa a vedere il link della sequenza fotografica del decollo. C'è una cosa, un dettaglio che a me impressiona sempre, che mi aveva fatto sobbalzare sulla sedia al primissimo lancio del Delta 4 Heavy che era avvenuto dalla Florida, ed è che al momento dell'accensione dei tre grandi motori a razzo tutto il corpo del vettore viene avvolto da una gigantesca fiammata che sembra dar fuoco a parte del rivestimento protettivo termico dei tre booster.
In pratica, è così, veramente brucia.
Sì, sì. E infatti subito dopo aver superato la torre di lancio, i tre siluri che erano di colore arancione in modo simile a quello dello shuttle, se avete presente, sono belli bruciacchiati ai nerastri. Lo spavento me l'aveva fatto venire perché pensavo fosse una cosa estemporanea legata magari alla non completa maturità del sistema di lancio, in realtà pare proprio che sia una caratteristica del vettore, e questo ci regala, oltre appunto all'aspetto economico tecnico che così bene hai puntualizzato tu Luigi, anche da un punto di vista più prettamente spettacolare delle immagini che sono favolose, straordinarie. Io davvero consiglio a tutti di andare a dare un'occhiata.
E dal punto di vista culinario dei marshmallow giganti.
Praticamente vengono caramellati i booster dell'HTV2, vengono del Delta 4, vengono caramellati.
Sì, è termine tecnico che si usa. In effetti è proprio una questione anche economica, perché il rivestimento isolante non viene fatto in materiale ignifugo, perché tanto in ogni caso con la velocità si spegnerebbero le fiamme, quindi non è un problema.
Ma sì, intanto stavo guardando, hai dato il link di Space Flight Now, un sito del settore che seguiamo abbastanza tutti quanti, e stavo guardando le immagini del rollout al pad della prossima missione Progress per la stazione spaziale, e c'è una bella neve a Baikonur. Sono queste immagini del razzo Soyuz che arriva con il Progress in cima, distinguibile dalla Soyuz capsula soltanto per la mancanza della torre di fuga, con tutta la neve intorno. Fa venire freschino.
Beh, del resto è anche inverno, quindi.
Sì, sì, beh. però siamo abituati a vedere i lanci da luoghi un po' più ameni,
sì, come... tropicali.
Esatto, sì, tropicali, sono quando equatoriali, perché quando si parla di lanci del nostro Ariane 5 da Kourou, siamo proprio a livello dell'equatore, pochi gradi dall'equatore. Che cosa vi chiedo a voi di scegliere la prossima news, perché abbiamo qua una,
potrei parlare del fatto che a gennaio 2011 è stata firmata a Bucarest una convenzione tra la Romania e l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, quindi questo paese è entrato a far parte dell'Agenzia Spaziale Europea come 19° componente. Per la verità la collaborazione tra la Romania e l'ESA era iniziata molto prima, nel 1992, con la partecipazione ad alcuni progetti specifici, soprattutto missioni scientifiche come Cluster, Herschel, Planck e altre, ma in questo caso l'accordo formalizza una collaborazione che sarà più stretta in futuro, quindi entra a far parte, è entrato a farne parte come paese. Come paese membro. Un aspetto così interessante che dà lo spunto per una riflessione sulle attività spaziali e sulle risorse per le attività spaziali è il fatto che alla cerimonia della firma era presente anche come rappresentante dell'Agenzia Spaziale Rumena anche il primo e credo unico cosmonauta rumeno, che si chiama Dumitru Prunariu, e che è stato il primo cosmonauta europeo rumeno nell'ambito del programma Intercosmos, in cui tra il 1978 e il 1988 l'Unione Sovietica fece le missioni congiunte con cosmonauti selezionati e addestrati in paesi del Patto di Varsavia, sia a scopi scientifici, perché queste missioni andavano verso le stazioni spaziali Salyut o Mir, sia per scopi chiaramente propagandistici, perché in questo caso si dava accesso allo spazio a paesi, satelliti dell'Unione Sovietica, che non avevano capacità autonome.
Non solo, io ho scoperto, te lo dicevo quando sei arrivato prima, ho scoperto che due astronauti francesi hanno volato nell'ambito di questa... di questo accordo, l'Intercosmos, questo programma Intercosmos. Non lo sapevo. Tognini, effettivamente sapevo che ho volato su una Soyuz, ma non avevo collegato che l'epoca era ancora da
quella di Intercosmos.
Mentre invece il primo cosmonauta francese era nel 1982. Chiaramente non posso ricordarlo, però magari avrei potuto saperlo. Ed è strano, perché comunque un paese della NATO aveva questo tipo di collaborazioni con l'Unione Sovietica.
Sì, una collaborazione, ricordavo sempre prima con Mike, molto antica, nel senso che la Francia aveva collaborato anche ad alcune missioni spaziali scientifiche sovietiche. Ricordiamo per esempio l'UNOCOD negli anni 70, in cui i francesi avevano prodotto alcuni strumenti per queste sonde lunari, ma credo anche altre missioni, in questo momento non ricordo. Un fatto interessante è che Prunariu fece la sua missione nel 1981 e iniziò l'addestramento, quindi tra selezione, addestramento, preparazione, nel 1978, quindi lasciò il suo paese per 3 anni per prepararsi e condurre questa missione. Recentemente un'altra notizia che ci ha fornito sul forum, questa volta Paolo Ulivi, se non ricordo male, e che il suo paese, la Romania, attualmente in crisi economica, sembra che non gli voglia riconoscere i 3 anni di pensione dovuti al fatto che ha lasciato il paese per l'addestramento del programma Intercosmos. Questo contrasta un po' con l'ingresso della Romania nell'Agenzia Spaziale Europea, ma ci ricorda in fondo che soprattutto in periodi di crisi è bene investire in settori che possono dare prosperità a un paese, che possono farlo uscire da una crisi economica. E questo a sua volta mi ricorda un altro paese che ebbe un atteggiamento simile ormai quasi un secolo e mezzo fa, mi riferisco all'epoca al Regno d'Italia, in cui nonostante un periodo di crisi molto forte, crisi economica, nonostante l'introduzione di tasse dolorose e mal viste dal popolo come la tassa del macinato, il governo dell'epoca decise comunque di investire in ricerca pura, rendendosi conto che era importante per lo sviluppo del paese, finanziando all'epoca la costruzione di un grande telescopio richiesto dall'Osservatorio Astronomico di Brera dall'allora direttore Giovanni Virginio Schiaparelli.
Altri tempi, direi. Altri tempi. Grazie Paolo, però, perché effettivamente è una notizia che magari adesso la stavo guardando sul forum, occupa qualche riga, Paolo la sa riempire di interessantissimi punti di vista. Grazie Paolo.
Forse sta insinuando che presente la votazione per la tassa del macinato.
Questa si chiama coda di paglia. Io non volevo dire nulla, forse se tu ti senti di avere questa età. Vabbè.
Ovviamente Paolo, il tuo secondo nome segreto è R. Daniil Olivav, e ho detto tutto.
È possibile.
Sì, fate le vostre ricerche.
Attenzione a parlare male dell'età di Paolo, perché è uguale alla mia,
Ripeto, R. Daniil Olivav, andatevi a vedere di cosa si tratta. Sì, no, sono d'accordo anch'io che Paolo dà quel tocco di magia alle nostre notizie meno appariscenti. Anche poco appariscente, perché già commentata la scorsa volta era la notizia sul lancio del secondo HTV, che è un veicolo di trasporto di carichi e attrezzature verso la stazione spaziale. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che tutto è andato bene finora e che secondo il comunicato stampa dell'agenzia spaziale giapponese JAXA, tutti voi amici curiosi, se fate in tempo ad ascoltare questa notizia, potremo sintonizzarci alle 10:50 del mattino ora italiana, che corrispondono alle 19:50 ora giapponese, di domani 27 gennaio, per seguire le fasi di avvicinamento e approccio finale di HTV alla Stazione Spaziale Internazionale. Sarà una prima volta, quindi assolutamente un appuntamento da non perdere se avete la possibilità di seguire la cosa, anche se teoricamente cade in orario di lavoro, insomma.
Sì, fra l'altro sarà proprio Paolo Nespoli con la sua collega ad agganciare HTV per farlo armeggiare alla stazione.
Manovreranno dall'interno di cupola, suppongo. È già attiva il sistema di controllo del braccio robotico da dentro cupola?
Non saprei.
Non ricordo, ma secondo me sì, c'era una stazione che era probabilmente pronta, credo si debba fare solo lo switch della gestione dei segnali. Comunque, per essere precisi e concludere il commento al comunicato stampa, il momento dell'aggancio alla stazione è previsto per le 22:45 ora giapponese, quindi meno 9, andiamo alle 13:45 ora italiana.
È pausa pranzo, volendo.
Ottimo,
perfetto. Pausa pranzo, stavo facendo due conti, dai, sì, ce la si può fare. Quindi, insomma, sintonizzatevi. Credo che ci sia un link allo streaming direttamente sul sito JAXA, che è www.jaxa.jp/index_e.html. È importante index_e, altrimenti vi trovate in una pagina in kanji e buonanotte al secchio, beati voi se capite il giapponese scritto, insomma.
Solo puntualizzare che il domani è giovedì 27 gennaio.
Sì, giusto, l'avevo detto.
Non c'entrava molto, però braccio robotico e sonda giapponese.
E se non capisci il kanji, cambi.
Vabbè, sì. Andiamo avanti. Che...
Ma l'hai invitato tu?
Ma io non lo so, c'è questo qui che ci sono pronto, possiamo registrare. Dico vabbè, sì, dai, lo chiamo. Insomma. Che cosa ci avanza? Abbiamo parlato di ESA, poi siamo tornati un attimo su HTV, ma parlando di abbiamo praticamente già parlato di tutti i mezzi di rifornimento della stazione spaziale, perché ho dato prima la notizia, non la notizia, ma semplicemente ho commentato le fotografie delle preparazioni del lancio di Progress. Abbiamo parlato di HTV, ma anche l'europeo ATV si sta prendendo forma, terzo esemplare del mezzo di rifornimento ATV sta prendendo forma e sta già sottoposto ai primi test in ESA. Adesso ho iniziato la frase dicendo esattamente, avendo esattamente in mente dove è sotto test all'EAS. No, perché quello è in Germania. Dov'è che lo stanno testando questo coso?
All'Estec.
All'Estec probabilmente, perché sì, in Olanda.
Sì.
Perché come per gli Stati Uniti esistono centri NASA sparsi in tutti gli Stati Uniti, in particolare nel sud. Ho notato forse c'è una piccola preponderanza di stabilimenti NASA nel Tennessee, insomma comunque in tutti i paesi in tutti gli stati del sud degli Stati Uniti. In Europa abbiamo anche noi da distribuire il lavoro in vari centri su base, credo, più meritocratica che la distribuzione, almeno inizialmente, politica che era negli Stati Uniti. Adesso non vorrei sbilanciarmi troppo, ma credo che fosse così. E in questo momento il lavoro più grosso sulla TV viene svolto in Olanda. Non so se qualcuno ha letto la notizia.
Beh, sì, sostanzialmente Johannes Kepler, che è il secondo esemplare di ATV, si trova in questo momento a Brema,
ho mischiato le due notizie, certo, perché le leggo adesso, hai ragione.
No, nulla di male, ci mancherebbe. Il suo assemblaggio è completo e quindi è sostanzialmente sottoposto ai test di prelancio, ma la linea di produzione, la catena di montaggio non è ferma, perché ATV prevede dei lanci a distanza regolare, se non sbaglio, di un anno e mezzo, due anni, ma che possono sembrare molti, ma in realtà assemblare un oggetto così complesso non è semplice. E quindi già diciamo che la parte del terzo esemplare, che è stato battezzato Edoardo Amaldi, quindi in onore dello scienziato italiano, è completa per quanto riguarda la parte pressurizzata, cioè della vera e propria zona dove gli astronauti potranno entrare e fisicamente scaricare i beni inseriti in Edoardo Amaldi. È completa, o meglio quasi completa. Ma soprattutto la cosa interessante, secondo me, da sottolineare, è che questa parte di ATV è costruita in Italia da Thales Alenia Space, che nei suoi stabilimenti di Torino sfrutta la sua pluriennale esperienza nell'assemblaggio di componenti pressurizzati, quindi adatti alla vita dell'uomo, della stazione spaziale. Tanto per dirne una, molti moduli sono stati costruiti lì, come cupola, il nodo 2, il nodo 3, anche su appalto della NASA, quindi siamo davvero una nazione all'avanguardia, ecco. E proprio in questo momento è in corso di test la parte pressurizzata di Edoardo Amaldi. È interessante anche l'immagine con la quale il nostro articolista Luca Frigerio, che ha preparato il pezzo a commento di questa notizia, ci illustra proprio l'aspetto fisico. È possibile vedere Amaldi senza le coperture termiche e di protezione dai micrometeoriti che normalmente saranno installate prima del lancio, e quindi sono in bella vista tutte le interiora. Per i feticisti dell'esplorazione spaziale, assolutamente una serie di fotografie da non perdere. Edoardo Amaldi a TV3 verrà trasportato allo spazioporto europeo di Kourou, che ricordo sempre agli ascoltatori che magari non sono avvezzi a queste zone, magari sono più conosciute le rampe di lancio americane di quelle di Denon Artry. Kourou è uno dei tanti possedimenti d'oltremare della Francia, si trova praticamente sulla linea dell'equatore, al di sopra degli stati del Sud America. E quindi, diciamo, via nave questi componenti vengono trasportati lì, integrati all'interno del razzo vettore europeo più potente, l'Ariane 5, e poi lanciati alla volta della stazione spaziale. Dicevo che è atteso questo modulo sulle sponde del Sud America per il febbraio del 2012, quando appunto è previsto il lancio. E c'è una cosa molto interessante ancora, secondo me, il fatto che l'Italia è, nonostante tutto, nonostante la nostra esterofilia, protagonista anche a livello di cervelli, perché il mission manager presso l'ESA del programma TV è un italiano, si chiama Massimo Cislaghi, e lui ha dichiarato che la principale difficoltà che si è riscontrata nel contesto della costruzione di Edoardo Amaldi è la preparazione di questo mezzo in tempi molto più brevi di quelli che ci si è permessi di avere per il secondo esemplare, per Johannes Kepler. Quindi ancora una volta sottolineava Cislaghi l'importanza della disponibilità dei mezzi come ATV, perché nel 2012 Non ci sarà più a disposizione lo Space Shuttle, che se tutto andrà come previsto si pensionerà entro la fine del 2011, anche se i lanci, lo abbiamo visto in questi giorni, continuano a essere spostati in avanti per incidenti vari, ma insomma ATV farà parte di quella pletora di mezzi che saranno gli unici modi per gli astronauti a bordo della stazione di ricevere attrezzature, ricambi, rifornimenti di acqua, aria, cibo, vestiti e tutto quanto. E quindi è molto importante, e anche in questo caso vi consiglio di seguire l'andamento della missione su forum astronautico, dove oltre alla notizia è possibile incontrare le discussioni che tutti gli utenti sostengono, proprio per approfondire gli aspetti che in un pezzo di approfondimento non si riescono a far entrare.
Ricordiamo che generazioni di studenti di scuola superiore hanno studiato sui libri di fisica, sui libri di testo di fisica dei fisici della famiglia Amaldi, appunto Edoardo Amaldi, fisico del gruppo di Via Panisperna di Enrico Fermi, quindi stiamo parlando degli anni 40.
Mia sorella dice che? Il tuo libro di fisica era Amaldi? Davvero?
Anche io ho studiato su un Amaldi.
No, io non lo sapevo. Non sapevo,
sì,
che
diciamo,
fosse così diffuso
i
nella
libri,
scuola.
I testi più recenti dei figli, insomma.
Una
generazione di fisici.
Un'altra osservazione, giusto, è che i nomi dei ATV sono stati primo Jules Verne francese, secondo Keplero tedesco e adesso Edoardo Amaldi, che corrispondono alle tre nazioni che più contribuiscono in termini veramente di budget ai finanziamenti dell'Agenzia Spaziale Europea.
Peraltro nello stesso ordine, il contributo maggiore della Francia, il secondo della Germania e al terzo posto ci siamo noi.
Giusto per concludere il commento alla notizia, vorrei segnalare gli amici ascoltatori che sono anche internauti che per seguire passo passo l'evolversi della seconda missione degli ATV, quella appunto di Kepler, è possibile consultare spesso e volentieri il blog, che è blogs.esa.int/ATV, quindi un'altra fonte, questa volta ufficiale, per seguire ogni passo dell'assemblaggio e anche le immagini. Sto vedendo che c'è una galleria di Flickr caricata, quindi davvero c'è pane per i denti di tutti i curiosi.
Ok, prossima notizia in linea, possiamo parlare di Orion, perché abbiamo giocato prima in pretrasmissione sul termine rispondenza, l'articolo di nostro Alberto, Albiz85, che ancora risulta come Albiz85 su Astronauti News. Forse dobbiamo rivedere questa parte dello script, ma appunto fa il punto della situazione su Orion che si trova ancora in quella sorta di limbo tra Constellation e il futuro programma Manned americano, ma è diciamo un punto fermo, nel senso che comunque vada Orion serve, quindi continuano i test, i lavori e gli sviluppi. Abbiamo parlato la settimana scorsa della definizione del primo volo di test orbitale, ma questa settimana invece la notizia è più legata allo sviluppo proprio della capsula. E ad esempio ho visto passare sul forum alcuni render che potrebbero essere utili al nostro Riccardo per i suoi modelli. Ma sei riuscito a tirare fuori qualche dettaglio in più?
Non ho ancora avuto tempo di mettere mano all'ultima modifica che ho fatto al mio modello, scusate.
No, mica è una cosa di cui...
Come l'hai detto anche in diretta, così mi sento ancora più lasciato, che vi sto lasciando, vi ho dato l'input e poi dopo ecco va nel dimenticatoio. No, appena c'ho tempo vi prometto che vado avanti.
Dovresti probabilmente cercare, magari c'è un posto dove chiedere effettivamente, non dico con un foglia, però ci sarà la possibilità di avere dei schemi più dettagliati. Alla fine si tratta di cose pubbliche, nel pubblico dominio, magari per avere qualcosa di più, perché se non sbaglio il tuo problema era veramente capire cose basilari come l'inclinazione, quanto rientravano.
No vabbè, lì nello specifico le finestrine, le docking window di Orion hanno un'inclinazione un po' particolare, allora vedendo le foto è un po' difficile determinare l'angolo giusto, e quindi se fossero state pari col profilo della capsula era più semplice, invece così no, e quindi c'è stato un po' di confusione, insomma un po' di discrepanze che ho dovuto aggiustare in qualche maniera, ma ma d'altra parte poi sto facendo, cioè, un modello amatoriale, quindi non è che voglio ricercare la precisione assoluta.
Ad ogni modo, cancellato il programma Constellation, Orion resta un'alternativa utile per rispondere a quelli che sono i requisiti del MPCV, Multipurpose Crew Vehicle. Quindi torniamo un po' a quella che era la definizione di Crew Exploration Vehicle, che era direttamente definita per l'esplorazione, perché c'era un piano diretto che portava prima sulla Luna e poi un domani forse su Marte, magari non proprio con Orion, ma con Orion in un ruolo di supporto. Invece adesso, visto che i programmi sono più nebulosi,
incerti,
si parla di ho visto una bella immagine postata da Alberto di step evolutivi nel programma che puntano a abilitare la capacità di effettuare missioni di un certo tipo. Quindi si punta prima di tutto a tornare in orbita con il mezzo nuovo, poi a fare missioni circumlunari con il mezzo nuovo, poi a missioni lunari, missioni su asteroidi vicini, fino ad arrivare un domani, sempre per questo tipo di step consecutivi, a una missione marziana. Orion rientra nelle caratteristiche, forse si può anche dire che le caratteristiche sono state scritte anche per farci rientrare quello che era già stato fatto su Orion, nelle caratteristiche richieste da questo MPCV. Stavo guardando la notizia, chiaramente i requisiti di base sono come mezzo per il trasporto di equipaggi fino in orbita bassa e è oltre l'orbita bassa. Poi deve essere chiaramente in grado di effettuare rendezvous, docking e attività extraveicolari, perché sono i tasselli base per qualsiasi architettura un po' più evoluta della singola missione in cui si va in orbita e si rientra. E poi deve essere in grado di supportare l'attività di trasporto di cargo per il rifornimento della stazione spaziale. Da qui il termine multipurpose non è soltanto destinato al servizio di un programma di esplorazione, ma anche di utilizzo della stazione spaziale come capsula di interscambio degli equipaggi, ad esempio. E poi il requisito generico di dovrà essere successivamente evolvibile a seconda delle necessità. Abbiamo già scherzato tante volte a volte questi requisiti sembrano disegnati per far rientrare un certo tipo di capsula insomma, alla fine del progetto finale, oppure a volte sono talmente vaghi da non riuscire neanche a dare effettivamente la direzione del programma. Cosa ne pensate?
A me viene solo la tristezza pensare che la NASA sta cominciando a rendersi conto, anche dopo i calcoli che hanno fatto, che anche il lanciatore pesante comincia a essere sempre più difficile da realizzare, che la NASA, sempre notizia su Space Flight Now, che la NASA sta cercando qualcuno che possa poi utilizzare le rampe del complesso 39, perché adesso smonteranno tutto, finito lo shuttle, però non si sa ancora cosa potrà partire di lì, e quindi si sta rivolgendo anche ai privati per questo. È proprio una cosa che mette non solo tristezza, ma proprio la morte nel cuore, se uno pensa a quello che avrebbe dovuto essere il futuro dell'astronautica.
Ma ricorda un po' forse la situazione del programma spaziale degli ultimi periodi dell'Unione Sovietica, l'inizio delle attività successive, insomma, un periodo di incertezza, in quel caso soprattutto per mancanza di risorse, in cui alcune delle infrastrutture sono state abbandonate e c'è stata incertezza su quale sarebbe stato il futuro.
Io invece volevo, scusa Luigi,
No,
volevo semplicemente fare anche un attimino il punto della situazione, di cui aveva tenuto bene il filo il nostro Simone Montrasio, che aveva corredato il forum con tutti gli articoli durante le travagliatissime fasi che sono seguite all'elezione del presidente Obama. Io ricordo gli ascoltatori che prima dell'elezione di Obama sostanzialmente c'era un programma assolutamente sottofinanziato, ma molto meglio pubblicizzato dal punto di vista di marketing, che vedeva l'evoluzione di questo nuovo sistema capsula, prima chiamato CEV, poi battezzato Orion, nel contesto del programma Constellation, che avrebbe dovuto riportare prima gli uomini verso la Luna e poi verso Marte. E un tassello chiave di questo programma di lungo periodo era proprio la realizzazione di una sorta di clone, anche se ingrandito e naturalmente migliorato nella parte tecnologica, della vecchia capsula Apollo. Infatti Orion, per chi segue un po' la...
Abbiamo perso Marco, ma adesso torna. No, potrebbe essere che la...
Addentrandosi nei dettagli, si vedono subito gli anni passati. Comunque, volevo solo dire che questo report su cui è stato costruito l'articolo scritto da Alberto fa parte di un gruppo di relazioni scritte che la NASA dovrà presentare al Congresso degli Stati Uniti, la prima appunto questa, la prossima tra qualche mese, che dovrà essere più dettagliata nello specifico sia sullo sviluppo di Orion che sullo sviluppo dei lanciatori. E questo perché sostanzialmente il Congresso è intervenuto con mano pesante sulla proposta di riforma del presidente Obama, che in pratica tagliava le gambe a quello che era l'esplorazione umana dello spazio. Da una parte elargiva grandi fondi all'esplorazione robotica, ma davvero lasciava, come Luigi ci diceva, con una sensazione di amarezza tutti gli appassionati dell'esplorazione umana del cosmo. E sostanzialmente il Congresso ha deciso di riprendere in mano il boccino della situazione, appunto chiedendo alla NASA di relazionare rispetto agli sviluppi anche nel contesto di un nuovo approccio al pagamento delle spese pubbliche nei progetti spaziali, e cioè in pratica con una, possiamo paragonarla a uno parallelo dello stato avanzamento lavori: tu dimostri di essere arrivato a un certo quid della realizzazione e noi ti sblocchiamo una tranche di fondi per il passo successivo. Questo però mi fa, per chiudere il mio intervento, mi fa un po' ridere se penso che poi sostanzialmente tutti i presidenti e tutti i congressi da una parte hanno sempre dato alla NASA l'incarico di progettare visioni straordinarie e futuristiche, salvo poi lasciarli a bocca asciutta tagliando moltissimo i fondi che erano assolutamente necessari al completamento dei programmi che avevano chiesto di ideare. E poi vabbè, ricordiamo anche che la NASA però non è l'agenzia spaziale europea di cui noi siamo contribuenti, guardiamo e critichiamo in casa d'altri, ma ricordiamoci insomma che per quanto riguarda gli europei anche la strada di ESA è costellata di progetti grandiosi, a partire dall'Hermes, lo shuttle europeo, per poi passare da Columbus, che grazie al cielo si è salvato e oggi fa parte della ISS. Insomma, l'astronautica è la scienza delle promesse non mantenute, e quindi da un certo punto di vista è meglio non darsi troppe speranze per risparmiarsi diverse cocenti delusioni.
Io ho smesso, mi perdo un po' in queste cose, ma forse perché non le voglio seguire più di tanto, perché non voglio arrivare ad appassionarmi di fuochi fatui, ecco, mettiamola così.
Beh, comunque resta sempre vivo anche la parte privata, perché in questo che sembra un po' un macello, continua invece con grande vigore l'operatività delle nuove aziende private che si affacciano sull'ambito dell'esplorazione dello spazio, più che altro del servizio commerciale a favore della stazione spaziale e del lancio di satelliti. Una su tutte, la SpaceX, che proprio poche settimane fa ha lanciato la capsula Dragon con successo in orbita e l'ha recuperata. Quindi se la NASA va coi piedi di piombo, io preferisco in qualche maniera che le missioni di routine verso la stazione diventino oggetto di gara dei privati, e poi la NASA, con i pochi o tanti fondi che ha, vedremo, si dedichi a quella ricerca a fondo perduto che magari un privato non ha interesse a compiere, oppure a missioni più idealiste, se vogliamo, come appunto l'esplorazione delle fasce di asteroidi, che sono un po' la chimera di Obama, che ha cambiato la mira da Marte a questo nuovo ambito. Vedremo, e la cosa bella è che noi siamo qui ad assistere a questo periodo storico travagliato, ma di interessanti cambiamenti.
Ma proprio per quello io non ero così non ero un forte oppositore dello stravolgimento Obama, perché ricordiamo che il primo discorso programmatico di Obama sulla NASA, ormai forse si parlava di uno dei primi delle prime puntate della stagione 3, quindi ormai un annetto fa, giusto? Era fortemente orientato al pubblico e tagliava completamente Constellation, incluso Orion, se non sbaglio. Il mio commento era stato, e sono pronto a sottoscriverlo di nuovo, ma forse va bene, lasciamo fare ai privati quella che è diventata routine e riportiamo il ruolo di NASA alla frontiera, proprio a spingere con risorse che chiaramente non sono disponibili, perché praticamente a fondo perduto, non sono disponibili ai privati. Lasciamo che il pubblico si occupi di questo tipo di ricerca, però non... non fosse, forse non si riesce a fare neppure quello, sarebbe veramente un peccato.
La mia proposta per l'utilizzo del complesso di lancio 39A del Kennedy Space Center in attesa di un utilizzo forse più redditizio è quello di farlo visitare ai turisti. La mia proposta non è affatto interessata, come potete immaginare.
No, assolutamente.
Pagando anche un biglietto.
Beh, io sarei disposto a pagarlo anche abbastanza sostanzioso, insomma, la vista, a parte il valore storico e l'interesse tecnologico per gli appassionati, insomma, la vista da lassù deve essere
vedere l'observation gantry dalla
dalla
rampa invece della rampa dall'observation gantry potrebbe essere un punto di vista interessante.
Oppure salire sulle funivie di Escape e poter fare un giro lì anche.
Un'attrazione.
Ci buttiamo sulle rubriche. Allora, c'è sicuramente la rubrica di Paolo. Marco, c'è qualcosa di Unmanned? Non ho visto, questa settimana non è successo nulla, una mia impressione, c'era qualcosa?
Allora, io in realtà ho osservato con attenzione la mia solita fonte, che è il blog della Planetary Society. L'unica notizia degna di nota rispetto al mondo Unmanned era la fotografia inviata da Icaros, che è una piccola sonda propulsa dalla prima vela solare,
giusto,
che abbia funzionato, costruita in Giappone, è riuscita a inviare una fotografia di sé che guardava verso Venere, quindi una falcetta di Venere, una fetta di questa vela solare, una foto molto caratteristica, però no, non direi che c'era lo spazio per costruire un IO robot degno di questo nome. Sarà per la settimana prossima.
Però no, la settimana scorsa avevamo parlato ancora, o forse due settimane fa, di Solar Sail, no, Nano Sail, scusate.
Nano Sail, sì.
Dicendo che non, forse ripetendo che la missione non aveva avuto successo, e invece l'ultimo comando per distaccare Nano Sail dal suo satellite madre ha avuto successo, e quindi Nano Sail adesso ha dispiegato la vela ed è in volo libero, giusto?
Sì, in effetti è proprio così. Adesso non so se vuoi parlarne, Marco.
Di Nano Sail, sinceramente, non ho seguito le notizie, per cui passo la parola. Non ho solo di Icaros, ripeto, solo ed esclusivamente di Icaros.
No, per quanto riguarda Nano Sail, è stato il primo tentativo di lancio il 13 dicembre. Ricordiamo che Nano Sail era un CubeSat, cioè un nanosatellite montato a bordo di un altro satellite, il FastSat, Fast Affordable Science and Technology Satellite, ed era un nuovo esperimento per una vela solare. Il 13 dicembre è stato fatto un tentativo di lancio, che era una cosa molto semplice, un semplice slancio con una molla che doveva farlo partire dal FastSat. Di fatto non se ne è saputo nulla fino a quando sono riusciti a capire che in realtà il sistema di sgancio non aveva funzionato. Hanno recuperato il collegamento con NanoSail, l'hanno effettuato un nuovo tentativo che stavolta ha funzionato. È stato il 18 gennaio alle 3 tempo universale, è stato appunto è partita NanoSail e dunque alle 3 del 20 gennaio si è aperta la vela, quindi attualmente questa vela sta funzionando, è in orbita intorno alla Terra a circa 600 km di quota, su un'orbita inclinata di 72 gradi, e non è molto grande, è circa 9 metri quadrati come vela, però ha una superficie che è circa 6 volte quella degli Iridium, dei satelliti Iridium. Quindi c'è la possibilità che in determinate situazioni possa fare dei flash in cielo molto luminosi. Stavo seguendo anche su Heavens Above se riportava questi flash, però per adesso dà una magnitudine equivalente intorno a 4, e quindi non so se effettivamente potrà essere così luminosa. Di fatto rimarrà in orbita per un periodo che va dai 70 ai 120 giorni, e questo dipenderà molto, la durata della sua missione dipenderà molto dal fatto se l'atmosfera terrestre si espande molto, può frenarla di più, e quindi ovviamente dura meno il suo percorso in orbita.
Ma da quello che avevo capito io, Luigi, praticamente, visto che è adesso praticamente incontrollata, non è semplice per dire il, se ci sarà o meno un flare. Quindi su Heaven Above tu vedi, diciamo, il passaggio, l'orbita standard, poi tu ti metti ad osservare, magari un po' prima, un po' dopo il tramonto, un po' prima dell'alba, secondo me si potrebbe avere più chance di vedere un flare. E a questo proposito leggevo che hanno indetto un concorso fotografico sul sito nanosail.org, in cui tutti quanti sono invitati a tentare di fare, di fotografare la nanosail mentre fa un passaggio. Quindi sia gli astronomi e gli astrofotografi un po' più bravi, insomma, con strumenti un po' più avanzati per fare delle immagini ravvicinate, ma anche cioè, i novizi per vedere se riescono a catturare l'immagine. Il sito, appunto, vi ho detto, è nanosail.org, quindi abbastanza facile, e si legge che tipo il primo premio è di $500, quindi cioè, praticamente una... Cioè, non è un premio incredibile, però almeno un incentivo per tentare di fotografare questa, questo curioso satellite.
Un nano premio.
Un nano premio. Tra l'altro la nano sail l'hanno fatta alle miniere di Moria.
Sì. Citazione del Signore degli Anelli.
Ah no.
Ma stavo guardando su, mentre voi parlavate, su CSAT, che è la mailing list di osservatori di satelliti, che per intenderci sono quelli che dopo pochi giorni e a volte ore dal lancio di un satellite classificato pubblicano i Two Line Elements.
Infatti sono quelli che hanno anche acchiappato al volo Enroll 49.
Ovviamente, uno dei report che ho trovato parlava di una magnitudine che variava regolarmente su un periodo di 3 secondi tra i 7.3 e i 7.9. In realtà credo che questo fosse un'osservazione precedente al deploy della vela, e non ho ancora trovato una misurazione della luminosità dopo questo evento. Nel frattempo sto guardando altri messaggi. Effettivamente stavo anche guardando che per noi, per quanto riguarda le nostre latitudini, in questo momento non è troppo felice per il passaggio di nanosail, perché nei prossimi giorni il passaggio a altitudine più elevata sono 19 gradi.
E non... Io ho provato, ma non ho ancora visto niente.
No, ma non credo che...
No, 19 gradi sopra l'orizzonte, cioè qualcosa, se fosse di magnitudine 4, esatto, si vedrebbe, sì. Però non ho avuto la fortuna di vedere niente.
Ma 4 devi già sapere esattamente dove guardare, se ti aspetti di guardare nella direzione generale potresti mancarla.
Se
hai un punto di riferimento sulle... chiaramente l'orizzonte è scuro, e se hai un punto di riferimento magari con una stella per avere un'idea migliore di dove guardare.
Beh sì, certo, però vabbè, comunque come cioè non è che abbia fatto una sessione dedicata, quindi sono andato al buio, cioè mi sono proprio messo sul balcone, quindi non è che mi sia stupito più di tanto di non aver visto nulla.
No, su Heavens Above danno anche il percorso esattamente in mezzo alle stelle, quindi effettivamente si potrebbe seguire abbastanza in modo preciso.
Ma sì, oppure basta mettere le TLA in uno dei programmi 1000 che ce ne sono per
vi consiglio per Android,
Orbitron per esempio.
Per esatto. Android vi consiglio Heavens Above. Non ho ancora capito se è ufficiale del sito Heavens Above, e se così fosse mi stupirei, perché la grafica dell'applicazione è 100.000 volte meglio di quella del sito, che vabbè,
non è aggiornato.
No, al suo fascino, voglio dire, fa. Sì. E l'applicazione è molto molto bella, vi fa addirittura le notifiche in corrispondenza dei passaggi dei satelliti che
sì, selezionano.
Non sono ancora riuscito a trovare, ma forse semplicemente dovrei mettere un filtro per la magnitudine molto meno stringente di quello che ho messo per vedere nanosail, però non credo neanche che si possa scegliere il singolo satellite. Ma per le cose quotidiane come la stazione spaziale, i satelliti Iridium, è molto molto bella. L'applicazione si chiama Heavens Above, è gratuita, la trovate nello store.
Nel market, scusate, di
Android, certo. Non stavo cercando qualcos'altro, stavo cercando altri messaggi.
Vogliamo spostarci verso Marte?
Ci spostiamo verso Marte con l'altra rubrica del mese.
Gli annali marziani.
Gli annali marziani, prego Paolo.
La rubrica in cui raccontiamo la storia dell'esplorazione e della conoscenza di Marte, cercando anche di tenere compagnia al nostro amico Diego Urbina, impegnato nella simulazione Mars 500 di una missione simulata di atterraggio su Marte. Bene, questa volta se vi chiedessi qual è stato il primo rover ad atterrare su Marte? Se voi rispondeste Sojourner portato dalla sonda NASA Mars Pathfinder, avreste sbagliato, perché questo titolo spetta a una missione precedente, una missione sovietica di cui quest'anno ricorre il 40° anniversario. Si tratta della missione sovietica Mars 3, che potrebbe avere un altro primato, potrebbe essere stata la missione spaziale più sfortunata della storia dell'astronautica, perché poteva in realtà essere una missione di successo, stabilire altri primati, insomma un primato in se stesso l'ha avuto. Ma ricordiamo come sono andate le cose: la sonda venne lanciata il 28 maggio del 1971 verso Marte, che raggiunse il 2 dicembre dello stesso anno. La sonda prevedeva diverse componenti: c'era un orbiter principale, cioè una sonda che sarebbe rimasta in orbita intorno al pianeta, sia per studiarlo, sia per fare da ponte radio con un lander, cioè un veicolo che sarebbe atterrato sul pianeta rosso, in modo da fare esame con sensori in loco. In realtà cominciò già subito ad andare storta la missione, perché durante l'accensione dei motori a razzo per l'inserimento in orbita, i motori si spensero prematuramente, cosa che è anche accaduta recentemente alla sfortunata missione venusiana giapponese Akatsuki. Il risultato fu che da un'orbita prevista di 25 ore intorno a Marte si passò a un'orbita fortemente ellittica, con un periodo di 12 giorni intorno al pianeta. Comunque il lander si staccò regolarmente, riuscì a entrare nell'atmosfera e ad atterrare dolcemente su Marte, quindi almeno un primato lo ha raggiunto ed è stata la prima sonda ad effettuare un atterraggio morbido su Marte. Questa sonda aveva anche un'innovazione tecnologica, nel senso che conteneva appunto un rover di piccole dimensioni, delle dimensioni di una piccola scatola da scarpe, che invece di ruote aveva lateralmente due specie di pattini con cui avrebbe dovuto spostarsi, ed era collegata via cavo, un cavo di 15 metri, con il lander. Quindi questa sarebbe stata la distanza massima che avrebbe potuto raggiungere. Solo che a 14 secondi dall'atterraggio su Marte, quindi l'atterraggio morbido è stato confermato, si persero definitivamente per sempre i contatti radio con Mars 3, che quindi non ebbe nemmeno la possibilità di depositare sul suolo di Marte il piccolo lander. In realtà riuscì a trasmettere un'immagine parziale dalla superficie Mars 3 prima di che si perdessero i collegamenti, un'immagine molto confusa, un panorama parziale in cui in realtà non si capisce più di tanto. Ci si è interrogati a lungo su cosa può essere andato storto in questa missione. Qualcuno sostiene che probabilmente, siccome in quel periodo Marte era avvolto da una gigantesca tempesta di sabbia che da quelle parti possono avvolgere anche l'intero pianeta, si pensa che abbia subito una scarica elettrostatica talmente potente, dovuta alle condizioni dell'atmosfera durante la tempesta, da mettere completamente fuori uso la sonda. Altri hanno invece suggerito che per il vento eccessivo la sonda si sia ribaltata in qualche modo e abbia perso il contatto radio con la Terra. In questa ipotesi l'immagine confusa trasmessa potrebbe rappresentare l'orizzonte un po' ruotato visto dalla sonda ribaltata. La verità è che non si saprà mai probabilmente come sono andate le cose. Questa sonda sfortunata ha avuto così almeno il primato di essere stato il primo lander con un atterraggio riuscito. La sonda, la parte orbitale della sonda, cioè l'orbiter, rimase ancora in funzione per alcuni mesi, trasmettendo un po' di dati scientifici e soltanto poche decine di fotografie. Quindi Mars 3 è stata la prima sonda con lander ad atterrare su Marte, quindi avreste sbagliato se avreste risposto Sojourner. Ma in effetti Sojourner è stato il primo rover funzionante sulla superficie di Marte. Parliamo una missione di molti anni dopo, del 1997. per questo episodio abbiamo terminato, torneremo a parlare di Marte e della storia della sua esplorazione nei prossimi episodi.
Ammazza, stavolta è stato un po' forte il gong. Stavo guardando.
Mi viene da ridere pensare al primo lander che scende su Marte, che viene centrato da un fulmine. Come dire, ah sì, sei arrivato, beccati questo. Come dire, le prossime volte pensateci due volte.
Vabbè, no, un fulmine attraversando l'atmosfera ci sta anche. Non è sfortuna, insomma, stai andando a cercartela, certo. Insomma, stai attraversando aria secca.
Mi pare che si
è parlato
di effetto corona, adesso non so esattamente a quale fenomeno.
Che cos'è l'effetto corona?
Meglio non saperlo.
Sarà un qualche tipo di scarica elettrostatica, ma in questo momento mi sfugge come si generi. Abbiamo dei fisici nella chat, quindi se ci vogliono raccontare che cos'è l'effetto corona.
Qualcuno, insomma, la chat arriva con una risposta di qualche secondo, vediamo se arriva la risposta.
È una specie di scarica distribuita che si forma intorno a un oggetto quando è ad altissimo potenziale elettrico. Dovrebbe essere qualcosa del genere.
Sì, praticamente è l'effetto in cui tu attraversando l'atmosfera senti "This is the rhythm of the night", quello l'effetto corona.
Tanto,
no?
Sulla chat c'è la risposta di DJ Easy 84. L'effetto corona o scarica effetto corona è un fenomeno per cui una corrente elettrica fluisce tra un conduttore a potenziale elettrico elevato e un fluido neutro circostante, generalmente aria.
Sei più che spiegazione, un copia e incolla wikipediato.
Ha anche firmato, okay. Ma è giusto.
Ma è arrivato. Ho letto dopo la firma. Sì. Ho letto dopo.
È la scarica distribuita che va a distribuirsi intorno nell'aria, infatti. Ho a che fare con questo quando ho gli accenditori delle lampade, dei proiettori cinematografici che a 40.000 volt che ogni tanto provocano questo effetto corona, nel buio si diventano azzurri e fanno le scariche in giro per il proiettore.
Uno dei fisici della chat fa notare che loro sono fisici ma non elettricisti, quindi auguro al suo esperimento di non avere mai un effetto corona.
E i Creative Commons ti vanno a fare friggere.
Va bene, il diritto di citazione. Questa era Corona con The Rhythm of the Night. Va bene. Non abbiamo il link della settimana. Io volevo darvi, perché me lo sono cercato mentre Paolo parlava di Mars 3 e stavo ascoltando, il valore aggiunto di sentire la trasmissione in diretta e partecipare nella chat è che mentre lui parlava delle immagini scattate da Mars 3 io avevo linkato le immagini sia del rover sia dell'immagine ritornata dal rover, la piccolissima immagine tornata nei 20 secondi di trasmissione, e volevo fornire quello come link. In realtà poi forse ho pensato che non è il caso, perché la home page di quel sito mostra un errore che dice fatal error on zio elemento più x no x no x. Penso che sia stato bucato il sito, quindi non so che cosa ci potreste trovare sopra, eviterei di diffondere l'indirizzo.
Ma anche io avevo trovato un link dell'immagine, però era diverso dalla tua, quindi non lo so.
Davvero?
L'avevo messo in chat, l'ho ripostato adesso.
Allora fammi dare un occhio così magari vediamo se il sito è affidabile. No, è lo stesso, semplicemente l'immagine mia era molto più pulita, però è la stessa immagine, l'angolazione del presunto orizzonte era paragonabile. Adesso forse l'ho chiusa, fammi un po' vedere che le confronto al volo. Il sito dove l'hai trovato è qualcosa di astronautico o è una semplice immagine così?
No, se tu vai su... no, aspetta, ho perso il link pulito.
Oddio, niente, è al contrario. Però. Ti pare la stessa, Paolo?
L'inclinazione sembra la stessa, solo che bisogna capire qual è l'alto, qual è il basso, qual è il destro e qual è il sinistro.
Sì, no, perché in effetti qui è scura sopra, ma potrebbe essere semplicemente capovolta. Vabbè, lasciamo stare il link della settimana se qualcuno ha qualcosa di meglio, altrimenti... la top 10, io... no, ma c'era, non l'avevo visto, scusa.
Sì, no, ho segnalato due cose, vabbè, l'una la lasciamo stare, l'altra invece è carina. Secondo me tocca un po' l'aspetto più da astrofilo, che comunque so che è condiviso da molti dei nostri ascoltatori. Si tratta della pubblicazione da parte del team di scienziati che lavora alla missione Cassini delle 10 scoperte più significative che a loro parere sono state compiute dalla sonda Cassini nel corso del 2010. Il link è abbastanza complicato, per cui vi rimando a vederlo nelle note della trasmissione e soprattutto ad apprezzare ancora una volta le straordinarie, fantascientifiche e non per modo di dire immagini che ci ritornano ancora oggi da questa straordinaria sonda, l'ultima delle ricche realizzazioni figlie delle esplorazioni degli anni 70 e 80, e di cui anche in questo caso si sa poco, ma è la verità che l'ASI ha avuto un ruolo importantissimo fornendo parte di alcuni strumenti molto molto importanti per la missione, in particolare il radar ad apertura sintetica e poi altri dettagli. Insomma, noi italiani abbiamo sempre qualcosa per cui essere orgogliosi delle nostre attività nello spazio, sia gestite autonomamente sia gestite in appalto o cooperazione con altri paesi. È uno di quei campi in cui il nostro orgoglio, insomma, può tranquillamente trovare un suo spazio. Possiamo essere orgogliosi di quello che sappiamo fare.
Almeno di quello, dai, perché non è che
diciamo che in altri campi
felice.
Possiamo essere orgoglioni.
Sì.
Sì.
L'appuntamento allora è per la settimana prossima. Vi faremo sapere con notizia su astronauticast.com, se di e ovviamente su facebook.com/astronauticast, nonché sul forum, se sarà di giovedì o di mercoledì. Per questa puntata invece è tutto, vi saluta Michael Sacchi dagli Astronautica Studios.
Dall'Astronautica Control Center degli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso.
Dalla sede staccata di Montagne di Erve vi saluta Marco Zambianchi.
Dal sede West Ticino Luigi Morielli.
E ciao a tutti da Modena, da Ricky Unreal.
Appuntamento alla puntata 17, la prossima. Fino ad allora, ad Astra!